Le 18 minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'orizzonte di Radio Popolare fino alle 19 come ogni giorno, l'appuntamento con la redazione. I fatti di oggi, martedì 19 maggio, c'è un nuovo pasticcio del governo all'orizzonte, questa volta è sulle spese per la difesa. Oggi la maggioranza aveva presentato una mozione comune per rivedere l'aumento del budget al 5%, ma poi nel pomeriggio tutto è cambiato, questa mozione è sparita. Anche un po' misteriosamente, evidentemente è arrivato dall'alto un ordine contrario, ma sappiamo che il tema sta agitando molto il governo, perché i conti sono quello che sono, non ci sono i soldi per far fronte soprattutto al caro energia, mentre il nostro paese dall'altra parte si è impegnato con la NATO e con Trump soprattutto per aumentare le spese per il riarmo. Le due cose evidentemente non possono stare insieme in maniera così semplice e soprattutto non è così facile da spiegare al proprio elettorato in questa fase in cui tutti quanti noi risentiamo delle ricadute dei costi energetici. Tanto che c'è anche un altro binario aperto, è quello con l'Europa, con Bruxelles, convincere Bruxelles a sospendere i vincoli di spesa, e questa è la notizia principale della giornata, perché forse anche su quel fronte arrivano le prime aperture per rivedere i vincoli e il patto di stabilità. Sicuramente la notizia principale che trovate sui quotidiani online ed è quella che affrontiamo subito in apertura dell'orizzonte. Ma ce ne sono tante altre che vedremo insieme in questa prima ora. È iniziata la campagna acquisti di Vannacci per quanto riguarda sempre la politica. Un nome noto della Lega, Laura Ravetto, oggi è ufficialmente passata col generale, che sta andando anche piuttosto bene nei sondaggi. E questo è un problema in più in vista delle elezioni politiche per la destra. Vannacci che rischia di fare davvero da ago della bilancia alle prossime elezioni. Di questo parliamo stasera invece dopo i notiziari all'orizzonte delle 20. In questa prima ora insieme, sempre dall'Italia, si muove qualcosa sul mercato dell'auto. Oggi Stellantis ha annunciato il lancio di un progetto per la produzione dell'auto elettrica a Pomigliano d'Arco. Una novità significativa vista l'assenza di un progetto del genere, il ritardo europeo soprattutto nel settore. E allora i sindacati monitorano con attenzione la cosa, attendono di capire meglio i dettagli dell'operazione. Li ospiteremo più tardi. Per le cose invece che succedono proprio in questi minuti, aggiornamento dalla Global Sumud Flottiglia. La Marina israeliana sta fermando le ultime navi della flottiglia, quelle che erano ancora in navigazione verso la striscia di Gaza. Non siamo più in grado, infatti, nemmeno noi, di collegarci con gli interlocutori che abbiamo avuto in questi giorni, gli ultimi italiani che erano a bordo, e dunque dobbiamo immaginare che anche loro sono stati fermati. Le agenzie addirittura parlano di spari contro le imbarcazioni. Tutti gli aggiornamenti sulla flottiglia nel corso delle prossime edizioni del giornale radio. Iniziamo l'orizzonte. Allora cominciamo dal pasticcio di questa mozione sulle spese militari, la notizia politica di questa giornata. Saluto in studio Luigi Ambrosio, ciao Luigi.
Ciao Mattia.
Allora, che cosa è successo? Una mozione che era stata presentata questa mattina e poi è durata nemmeno mezza giornata, perché?
Sì, un paio di ore, tra le 13 più o meno, quando si è avuta notizia della presentazione di questa mozione firmata da tutti i capigruppo al Senato del centrodestra, prima firmataria Stefania Craxi di Forza Italia, che insomma da quando è arrivata ha preso un po' di iniziative, si vede il piglio di Hashem rispetto a Gasparri, e però l'hanno firmata anche gli altri, l'hanno firmata anche il capogruppo della Lega e quello di Fratelli d'Italia, insomma dalle 13 alle più o meno 15, quando invece hanno ufficializzato il ritiro di questa mozione, lì in mezzo è successo qualcosa. Anzitutto, cosa contiene la mozione? Contiene la richiesta di rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL per il riarmo. Questo sappiamo è l'accordo preso in ambito NATO, o meglio, questo è l'out-out di Trump ai, sì, paesi NATO, però sai, il linguaggio diplomatico dice che hanno preso un accordo, in realtà era una proposta a cui non si poteva dire di no.
E qualcuno ci ha provato, come Pedro Sanchez, abbiamo visto poi quelle che sono state le ripercussioni, le minacce che sono arrivate da Trump stesso, ma no, sicuramente
noi Meloni siamo l'Italia, abbiamo un altro stile, diciamo così, rispetto alla Spagna, poi soprattutto Meloni ha un altro profilo ideologico, la famosa puntiera, eccola qua. Allora, che cosa è successo lì in mezzo? Insomma, bisogna cercare un po' di capirlo con gli off the record. Come si dice, quello che abbiamo capito è che due ministri in particolare l'hanno presa non benissimo. Uno è il ministro della difesa Crosetto, e la ragione è comprensibile, perché alla difesa sono molto frustrati dalla prospettiva, e l'altro invece il ministro dell'economia Giorgetti, che si è visto, come dire, sottratta all'iniziativa politica sui conti pubblici, e questo sicuramente non gli fa piacere, perché una volta che il Parlamento prende un'iniziativa, Giorgia Meloni sta un po' in mezzo in tutto questo, perché lei da un lato non vuole e soprattutto non può fare arrabbiare Trump, proprio perché hai ricordato tu che cosa è successo alla Spagna, e lei oltretutto ha una vicinanza maggiore rispetto a Sanchez nei confronti di Trump di carattere politico e ideologico, e dall'altro però Meloni stessa non vuole nemmeno spendere tutto quel denaro per le armi nell'anno della campagna elettorale, perché il prossimo è l'anno della è l'anno elettorale, diciamo, che ci porta al voto, e la situazione economica la conosciamo, gli orientamenti dell'opinione pubblica nei sondaggi li conosciamo, e quindi lei vorrebbe ma non può. Forse questo spiega perché hanno fatto questo tentativo i capigruppo, perché è impossibile immaginare che i capigruppo dei tre principali partiti della destra in Senato abbiano fatto una cosa del genere da soli.
Sì, questo no? Sorprende abbastanza, no? È possibile che non si fossero messi d'accordo?
Ma no, non si erano messi d'accordo, però evidentemente li hanno un po' lasciati andare a vedere che cosa succedeva, e la reazione del governo in questo momento evidentemente ha indotto alla prudenza. Questo non significa che allora si spenderà il 5% del PIL in armi, perché l'altra partita che si sta giocando è quella del SAFE, che è questo acronimo che attiene agli stanziamenti europei per comprare le armi, per il riarmo. È un prestito quello che l'Unione Europea fa ai paesi membri. Noi siamo l'unico paese, se non sbaglio, che non hanno ancora avuto accesso al SAFE, non hanno ancora preso il prestito. La scadenza è il 31 di maggio. Un'altra cosa che il governo e la maggioranza non vogliono fare è prendere quei soldi. Perché? Per lo stesso motivo. Perché farebbero vedere agli italiani che prendono 15 miliardi di euro per le armi. Allora la trattativa a Bruxelles è un'altra. Poi adesso so che andiamo a vedere con Federico da Bruxelles di che cosa stiamo parlando. Quei soldi messi in armi riproporrebbero lo stesso problema, ma senza prendere quei soldi arrivare al 5% è proprio impossibile, perché servirebbero tanti di quei tagli ai conti pubblici che nessuno politicamente se lo potrebbe permettere.
E la domanda che mi viene, Luigi, che ti giro, è se è soltanto opportunismo politico, appunto, come spiegavi in questo momento, spiegare all'opinione pubblica che si spendono i soldi per le armi, non si trovano le risorse per far fronte al caro energia, è difficile, potrebbe essere anche controproducente, o c'è anche dell'ideologia nel non voler arrivare a quell'aumento delle spese militari?
Ma allora, a mio parere c'è innanzitutto questo opportunismo in questo momento. Poi sappiamo che la maggioranza è composta da un partito come la Lega, che sicuramente, considerando la NATO come un avversario anche della Russia, non è certo felice anche dal punto di vista così della sua visione internazionale di spendere quel denaro in quel modo. Sappiamo che comunque anche a destra, intendo Fratelli d'Italia, l'ideologia, diciamo, filo occidentale atlantista è nuova, la stanno sperimentando da pochi anni, prima loro stavano su un'altra barricata, per usare il loro linguaggio, però è il momento, è la difficoltà economica accentuata dalla guerra e tutto quello che conosciamo che crea questi problemi.
Il fattore Vannacci quanto pesa in tutto questo?
Ma il fattore Vannacci da questo punto di vista probabilmente pesa un po', perché lui sarebbe, io me lo immagino, al governo, sperando di no, naturalmente, facciamo per assurdo, Ecco, lui forse da un lato le armi le vorrebbe comprare sicuramente, ma non virgolette in ambito NATO, ecco, la sua visione del mondo è un'altra.
Grazie Luigi Ambrosio.
A te.
A proposito di Vannacci, vi ricordo che questa sera ci concentriamo soprattutto sul generale, l'operazione che sta cercando di fare a destra per togliere voti ai competitor, togliere anche dei rappresentanti come l'ultima Laura Ravetto, che dalla Lega è passata ufficialmente in Futuro Nazionale, il neopartito di Roberto Vannacci. I sondaggi in questo momento lo danno anche, insomma, con buoni risultati, lo danno sopra il 4%. Parleremo di questo anche perché c'è già un primo test che potremo osservare il prossimo weekend in alcune elezioni comunali. C'è anche la lista proprio del generale, vedremo già quanto fieno porta in cascina. E allora, tornando alle spese militari, questo mezzo pasticcio della mozione prima presentata dalla maggioranza e poi sparita, e il perché, forse perché c'è anche in ballo un binario parallelo, quello della trattativa con l'Unione Europea per cercare di trovare le risorse o almeno allentare i vincoli di spesa per far fronte a tutti i problemi economici che deve affrontare questo governo. Innanzitutto le spese sull'energia, che sono aumentate ovviamente a causa della crisi di Hormuz, della crisi in Medio Oriente, la guerra tra Stati Uniti e Iran. E forse una mezza apertura oggi è arrivata dopo tante risposte negative in questi giorni, perché Giorgia Meloni insiste da un po', ha mandato una lettera a Ursula von der Leyen nel weekend, finora le risposte erano state sempre negative, oggi una mezza apertura, dicevamo, che arriva dal commissario Dombrovskis. Saluto Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles, ciao Fede.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, è una mezza apertura questo esaminiamo la richiesta italiana che arriva da Dombrovskis di una deroga al patto di stabilità, che sappiamo è il patto che stabilisce i vincoli di spesa, non si può fare deficit oltre il limite del 3% e noi l'abbiamo già sforato, però forse qualcosa cambia, è così?
Allora, è una piccola apertura, forse è piccolissima, quindi dobbiamo stare attenti anche a sovraccaricare il significato di queste parole, nel senso che già al Consiglio Economia e Finanze del 5 maggio il commissario Dombrovskis aveva ricordato appunto che diverse soluzioni sono al vaglio della Commissione, che era arrivata anche la proposta dell'Italia di utilizzare di poter vincolare le spese per contro il caro energia dal conteggio appunto del debito e del deficit, e oggi appunto ha detto che stiamo esaminando anche la richiesta dell'Italia. Ora, se associamo queste parole a il no che era arrivato giusto un paio di giorni fa dalla Commissione dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, e comunque un atteggiamento abbastanza scettico in generale da parte degli altri Stati membri, difficile pensare che nel giro di poco tempo, di pochi giorni, di poche settimane ci sia veramente un cambio di rotta totale. Certo, sicuramente qualcosa si sta muovendo, ma è anche un'altra cosa che bisogna ricordare in questo discorso: non necessariamente Bruxelles e quindi la Commissione si oppongono a prescindere e a priori a maggiore flessibilità sulle regole di bilancio. Al momento viene considerato che non ci sono le condizioni tali per cui questo, soprattutto la questione della sospensione del patto di stabilità, possa essere messa in campo, ma nemmeno che le spese per l'energia possano rientrare in, appunto, possano essere tolte dal conteggio del deficit e del debito, perché questo aprirebbe a potenziali scenari, cioè ogni volta che c'è una crisi bisogna sforare, si può sforare il debito.
E allora forse varrebbe la pena ripensare tutta l'architettura economica dell'Unione Europea a quel punto. Perché dicevi anche dell'Italia? Perché c'è qualche altro paese che chiede deroghe di questo tipo in questa fase?
Allora, non in maniera particolarmente aperta e palese, ma sappiamo che gli altri paesi, diversi altri paesi che si trovano in procedura per deficit eccessivo, e quindi il Belgio, per esempio, la Romania, altri paesi che si trovano con delle finanze pubbliche particolarmente a volte anche disastrate, potrebbero beneficiare in questo momento, come l'Italia, di maggiore flessibilità. Al momento però l'Italia ha solamente, se ha un appoggio, ce l'ha solamente dietro le quinte, nessuno si è mai esposto in queste settimane in maniera particolarmente evidente a suo supporto, se non la Spagna, ma per altri motivi, cioè utilizziamo la flessibilità ma per sostenere le misure verdi e quindi per svincolarci ancora di più dai combustibili fossili. Ma diciamo che la partita lì si gioca su un altro piano.
Senti, Luigi Ambrosio ci diceva che in ballo c'è quel finanziamento safe, quel prestito per arrivare al 5% delle armi, un prestito europeo che però in questo momento il governo italiano tiene in stand-by perché attende di capire se c'è la possibilità di sospendere i vincoli, come ci raccontavi, avere più margine, più agibilità di spesa. Spendere i soldi per le armi potrebbe essere un problema da spiegare poi all'opinione pubblica, viste le difficoltà. È un'arma nella trattativa? Questo è uno strumento che in qualche modo può fare pressione su Bruxelles oppure no?
Ti direi che è molto difficile, nel senso che è un'arma che è a doppio taglio sicuramente. In primis, cioè, da una parte può essere utilizzata appunto per spiegare all'opinione pubblica che non si vogliono utilizzare i soldi per le armi, ma li si vogliono utilizzare contro il caro energia. Dall'altra parte però la verità è che è vero che i prestiti safe sono prestiti e quindi vanno ripagati, ma vanno ripagati intanto e con scadenze molto molto lunghe nel tempo, quindi non sono scadenze immediate, ma soprattutto per quello che riguarda le spese della difesa c'è un'esclusione in parte delle spese della difesa dal conteggio del debito, quindi quello che l'Italia vuole sull'energia in parte c'è già per la difesa, quindi è molto difficile venire a Bruxelles a dire non utilizziamo i soldi per le armi perché lo vogliamo utilizzare per l'energia, perché questi due binari viaggiano
due binari paralleli,
binari diversi. Esatto.
Certo. Senti Federico, tu stai seguendo anche quello che doveva essere un dibattito al Parlamento di Strasburgo su i fatti di Modena, un dibattito diciamo proposto dalla destra italiana, con anche accezioni, insomma, che abbiamo visto, strumentalizzazioni sui fatti di Modena che sono andati in una certa direzione. Si voleva portare lì il tema della stretta alla cittadinanza, dei moventi islamisti, del terrorismo islamista all'Europarlamento. C'è già stato questo dibattito?
Sì, è stato oggi verso le 3, è stato un dibattito abbastanza breve, una decina di minuti, un quarto d'ora, hanno preso parola solamente i partiti italiani, quindi abbiamo visto un po' il posizionamento che insomma si è già visto nei giorni scorsi da parte dei partiti italiani, in maniera però forse un po' meno nascosta, un po' più evidente anche nei toni. Per esempio in quelli di Fratelli d'Italia, che sono stati molto, molto più allineati alla Lega di quanto forse abbiamo visto in questi giorni nel dibattito pubblico italiano, con attacchi abbastanza pesanti cito, cultura immigrazionista, quindi questo che sarebbe frutto di una posizione della sinistra, le solite definizioni, sì, di una sinistra ipocrita e ben pensante. Insomma, la destra ha portato questo tema, quindi Fratelli d'Italia e Lega, diamo un nome e un cognome, ha portato questo tema al Parlamento europeo e l'ha sviscerato in maniera, insomma, come si può ben immaginare, su toni anti-migrazione, certo, anti-politiche migratorie.
Almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, da noi, nel nostro paese, un certo atteggiamento, anche dopo la visita di Meloni a Modena. In Europa invece si può fare diversamente, si può tenere un altro registro, sembra questo. Grazie Federico Baccini, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
E tornando invece alla scelta da fare tra le spese per far fronte al caro energia e quelle per il riarmo, le spese militari, la scelta caparezza.
Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini. Sono Ludovico, culto, mito, donne mi scansano come avessi avuto il tifo. Troppi affanni, a 30 anni ho perduto udito. Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo. Se la mettiamo su questo piano, la mia vita ha senso, se la mettiamo su questo piano. Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda, cantolino alla gioia perché vedo l'abisso, ma su questo piano scrivo mille lettere e faccio rumore. Lotto col silenzio, ma ce la farò. Tengo la mia musica, lascio l'amore. Io sarò immortale, la mia amata no. Sento il gelo dei riflettori, vorrei rimanerne fuori, ma il mondo vuole che vada in tour. Entro in classifica perché la fame è cieca, così cieca che in fondo non mi riguarda più. È un buon lavoro, incasso da molto, vale come un disco d'oro, in cassa da morto. Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno. Ehi, sono Marco, più romantico, sotto palco, scompaio, puff come porotalco. Che guaio, bruciano il mio contratto, che il sound è cupo, rarefatto. Ho preparato un ritiro veloce, la mia famiglia è più importante di un giro di note. E questi parlano, parlano, mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce. E non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.
Caparezza, la scelta. Prima di dare la linea al giornale radio, un'altra delle notizie che segnano questa giornata all'orizzonte. Il nuovo rapporto Antigone, che fotografa una situazione catastrofica nelle carceri italiane, emerge da appunto quest'ultimo rapporto dell'associazione. Al 30 aprile di quest'anno erano detenute 64.000 persone circa in carcere, a fronte di una capienza soltanto di 51.000 posti, un tasso di sovraffollamento che ha raggiunto il 139%. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono appena 22 e se la media della popolazione detenuta avanza, l'età media della popolazione detenuta avanza, allo stesso tempo anche i giovanissimi sono sempre di più. I ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono passati dall'1% all'1,6% nel 2024. Quelli tra i 21 e i 24 anni hanno toccato il loro massimo del 5%. Andrea Monti ne ha parlato con Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
Oramai la situazione è diventata ingestibile ed allarmante, siamo arrivati a 64.500 detenuti, ci avviciniamo pericolosamente ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il tasso di affollamento è quasi al 140% su base nazionale. Questo significa che avendo una disomogeneità nel territorio italiano abbiamo istituti che stanno sopra il 200% e ben 73 carceri stanno sopra il 150% di affollamento. Abbiamo solo 22 carceri che non sono sovraffollate in tutta Italia. Il governo continua a parlare di un piano carceri così dei sogni, ma la verità è che da quando il governo Meloni è in carica si sono persi 530 posti. Noi non crediamo in ogni caso che questa possa mai essere la soluzione, perché costruire nuove carceri non lo è, bisogna usarle meno. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se sommiamo i massimi edittali, 400 anni di carcere aggiuntivi. Intanto il carcere continua ad aver perso completamente la propria vocazione di riabilitazione sociale, solo il 40% delle persone attualmente detenute è alla prima carcerazione. Un altro dato estremamente allarmante è che oggi il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge. Non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato, al momento in cui questo governo è entrato in carica, erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
Una debacle totale di un sistema difficile da recuperare. Così Susanna Marietti, Associazione Antigone, in linea al giornale radio, poi torniamo insieme. C'è anche da andare a vedere che cosa si sta muovendo nel settore dell'auto. Ci sono novità che sembrano positive, ma chissà, ce lo facciamo spiegare sull'auto elettrica tra poco. Sotto 35 minuti, rieccoci, seconda parte dell'Orizzonte. Lo sentivate anche poco fa nei titoli del giornale radio, c'è una svolta, almeno sembra una svolta, di Stellantis sull'auto elettrica. Il gruppo Fiat, per intenderci, che ha anche altri marchi importanti oltre a quello torinese, ha annunciato il lancio di un progetto per la produzione di un'auto elettrica a Pomigliano d'Arco, nello stabilimento napoletano, un progetto di sviluppo dell'auto elettrica, forse anche in collaborazione con i cinesi. A Pomigliano d'Arco dunque si produrranno nei prossimi anni veicoli economicamente accessibili, così ha detto il gruppo. Una novità significativa, vista finora l'assenza di un progetto del genere e il ritardo europeo sull'elettrico, il ritardo stesso di Stellantis, che finora non ha fatto grandi investimenti, soprattutto nel nostro paese. Una notizia che è stata accolta, insomma, positivamente, almeno da tutte le parti interessate. I sindacati attendono di capire i dettagli, monitorano la cosa con attenzione, però potrebbe essere comunque qualcosa da guardare con positività, almeno così sembra. Ne parliamo con Mario Di Costanzo, che è responsabile dell'auto FIOM di Napoli. Benvenuto, segretario.
Buonasera a tutti.
È così, allora, noi adesso voi osserverete la situazione, dovranno essere dati altri dettagli, credo domani, in un altro punto in cui Stellantis, il gruppo, spiegherà effettivamente di cosa si tratta. È qualcosa che vi aspettavate?
Allora, vorrei fare un passo indietro, sì. Mattia, perché io sono entrato 24 anni fa in fabbrica in cui si producevano le Alfa Romeo. A me già ha fatto impressione produrre la Panda, sentire insomma che faremo una joint venture, magari produrremo un veicolo cinese, va bene, sempre il lavoro, però ho una visione anche un po' romantica, diciamo che mi manca quel periodo in cui potevo dire di vivere in una fabbrica completamente italiana. Detto ciò, sicuramente questa è una positiva per lo stabilimento Milano, dal nostro punto di vista rappresenta tutta la discontinuità del pensiero unico portato avanti anche dalla politica italiana rispetto alla transizione. È possibile produrre veicoli a basso costo, è possibile elettrificare, è possibile diminuire l'impatto ambientale. Questo è un dato di fatto, perché se si realizzasse questo piano industriale entro il 2028, l'Italia avrebbe sicuramente una piattaforma su cui sviluppare poi i futuri veicoli da produrre.
Che al momento a Pomigliano d'Arco qual è la situazione, sia dal punto di vista occupazionale che produttivo?
Questo poi, ecco, rappresenta l'altro rovescio della medaglia, perché rispetto alla notizia senz'altro positiva, il punto è se noi riusciamo a saturare gli impianti e soprattutto se riusciamo a garantire la piena occupazione dello stabilimento, che attualmente è attraversato dagli ammortizzatori sociali, ma purtroppo questa è una costante ormai da ben 12 anni. Quindi ecco, veramente quello da fare, ecco, oggi
di Costanzo la sentiamo male, purtroppo c'è un problema con la linea, non siamo fortunati, se riesce proprio al volissimo a spostarsi magari
adesso
meglio, adesso. Sembra meglio, vada pure.
Ok, dicevo, per noi è fondamentale mantenere le produzioni, noi produciamo la pandina, siamo uno stabilimento di 3.750 persone e ha maledettamente bisogno di una doppia vettura per togliere ed eliminare gli ammortizzatori sociali. Ecco, il punto oggi è ragionare come manteniamo le produzioni e svilupparne i futuri modelli a partire dalla pandina e capire i nuovi modelli che verranno implementati a Pomigliano, che impatto avranno sulla forza lavoro.
Saluto intanto anche Andrea Malan, giornalista del Domani, esperto di automotive. Ciao Andrea.
Buonasera a tutti.
Ecco, fra poco arriviamo da te Andrea, prima concludiamo con Mario Di Costanzo, responsabile del settore auto della FIOM di Napoli, per chiederti innanzitutto se voi avete avuto novità su che tipo di auto elettrica verrà prodotta. Si parla di un veicolo economicamente accessibile, qualcosa di nuovo. A voi vi hanno detto qualcosa?
Allora, noi adesso, ecco, manca tutto il pezzo dell'indotto, ad esempio. C'è l'annuncio dello sviluppo di questa nuova piattaforma e noi siamo contenti. Dietro a questo c'è un ragionamento da fare rispetto ai livelli occupazionali, lo dicevo prima, noi abbiamo un indotto sul territorio, ad esempio abbiamo la Magneti Marelli che produce sistemi di scarico. È chiaro che prevedere in questa modalità un veicolo completamente elettrico rappresenterebbe per quello stabilimento la chiusura. Noi veramente ci auguriamo che oltre ai veicoli elettrici possano essere prodotti anche quelli là ibridi, in modo tale da dare anche un maggiore sbocco a quello che è l'indotto, perché voglio ricordarlo che per i veicoli elettrici tanti particolari del motore non vengono prodotti e tutti vengono fatti in Italia. Quindi bisogna stare attenti e valutare l'impatto che anche che avrà con i livelli occupazionali.
Certo,
questo
certo.
È un dato fondamentale.
C'è l'esigenza di portare avanti ovviamente tutti i vari prodotti che al momento vengono fabbricati sul territorio italiano. Si è parlato per tanto tempo di un disimpegno di Stellantis dall'Italia, un disimpegno che a tutti gli effetti è così, lo abbiamo visto nel corso di questi anni. Questa novità di oggi non cambia quello scenario?
Sicuramente sposta un attimino anche gli equilibri, però voglio ricordare che veniamo da un periodo in cui si sono fatti l'auto investimenti al di fuori dell'Italia. Quando noi immaginavamo di portare anche dei modelli elettrici in Italia, è perché vedevamo che gli altri stabilimenti impiantati in Europa diciamo non soffrivano degli ammortizzatori sociali. Il punto qual è stato? Che la scelta di Stellantis in questo periodo è di andare a produrre nei paesi a basso costo. Questo è un altro elemento, un altro rovescio della medaglia, che credo è opportuno che anche la politica inizia ad interessare.
Sì,
perché in questa fase è fondamentale creare le condizioni affinché anche i cinesi vengano a produrre in Italia. Il punto è che se noi abbiamo il costo dell'energia più alto in Europa, è evidente che la competizione che cerchiamo da un punto di vista del lavoro è da ricercare altrove, dalla competitività delle aziende rispetto anche ai costi energetici, ai costi e non solo quelli di produzione.
Di certo, staremo a vedere. Allora, Mario Di Costanzo, ci teniamo aggiornati, poi quando avremo anche dettagli di tutto questo progetto annunciato da Stellantis avremo davvero le carte in mano. Grazie, alla prossima, buon lavoro soprattutto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Mario Di Costanzo, responsabile dell'auto della FIOM di Napoli, torno da Andrea Malan, anzi vado da Andrea Malan per dargli il benvenuto e soprattutto per chiederti, Andrea, qual è lo spirito di questo annuncio, soprattutto qual è la strategia a lungo termine sull'elettrico di Stellantis?
Dunque, questo annuncio si inserisce in una serie di annunci. È molto interessante guardare cosa ha annunciato Stellantis questo mese. Ci sono tre comunicati stampa sul sito. L'ultimo è quello di oggi, quindi sulla auto nuova Pomigliano. Ce n'è stato uno la settimana scorsa su una joint venture con la cinese Dongfeng in Cina, ma anche forse in Europa. E ancora prima uno per il rafforzamento dell'intesa con la Leapmotor, che è l'altro partner cinese di Stellantis, è un'azienda di cui Stellantis ha una quota azionaria e con cui hanno una joint venture per vendere le auto cinesi in tutto il mondo. Questo per dire cosa? Che il futuro di Stellantis, soprattutto nell'auto elettrica, è oramai legato abbastanza a doppio filo
con
Pechino, dei partner cinesi.
Sì, con i partner
con Pechino,
cinesi.
Sì, con i partner cinesi, lo dice il comunicato stesso di oggi sulla e-car a Pomigliano, in cui si dice che le tecnologie elettriche della futura auto saranno sviluppate in collaborazione con partner selezionati e quindi sicuramente, visto il vantaggio tecnologico che hanno i cinesi su questo, con loro. Non dimentichiamo che proprio qualche settimana fa è stato annunciato che la Leapmotor produrrà un'auto in Spagna insieme alla Opel. La Opel farà una sua auto su una piattaforma Leapmotor e un altro stabilimento spagnolo verrà di fatto trasferito ai cinesi per farci auto cinesi in Europa. Quindi la situazione, tra l'altro, dell'Italia non è molto diversa da quella di Francia e Spagna per quanto riguarda Stellantis, quindi sicuramente in Italia è un po' più difficile perché, lo ricordo, l'anno scorso le automobili prodotte da Stellantis in Italia sono state poco più di 200.000, mentre solo due anni prima era oltre 500.000, e quest'anno nel primo mese c'è stata una lievissima ripresa, ma le prospettive non sono, almeno nel breve termine, particolarmente brillanti. La sostanza è che la coperta è corta, è ovvio che Stellantis cercherà di produrre un modello qua e un modello là per tenere in qualche modo aperti gli stabilimenti, però i 200.000 modelli, le 200.000 unità prodotte l'anno scorso sono un volume per cui in teoria dal punto di vista economico basterebbe uno stabilimento solo. In Italia ce ne sono quattro, almeno uno stabilimento è ancora a rischio, e ricordiamo le voci molto insistenti delle ultime settimane sul fatto che lo stabilimento di Cassino possa vedere anche lì un ingresso di un partner cinese per fare delle cose insieme.
Quindi la prospettiva di un disimpegno, comunque di una riduzione della produzione, rimane, ormai sembra quella la strada. Ti chiedo, Andrea, ultima cosa, se con questa operazione però almeno sull'elettrico si può andare verso un recupero del tutto il ritardo accumulato in questi anni.
Beh, diciamo che la quota delle auto elettriche a livello europeo sta crescendo, magari non vertiginosamente, ma sta crescendo. Siamo quasi oltre il 20% negli ultimi mesi a livello europeo medio. L'Italia, ricordiamo, è ancora all'8-9%. Quindi sicuramente il mercato cresce e più modelli si offrono, meglio si riesce a recuperare. Stellantis ha sull'elettrico una quota europea che è inferiore a quella sua generale, quindi è un po' indietro. Ha sfruttato finora molto bene Leapmotor. Ricordiamo che la Leapmotor piccola, che si chiama T03, quella che veniva pubblicizzata con gli incentivi a 4.900 euro, dicendo vi costa meno della bici elettrica, è andata a ruba, e il paradosso è che è andata a ruba soprattutto nel sud Italia. Province come Napoli e Palermo hanno visto nel primo trimestre dell'anno l'Immotor il marchio più venduto grazie a questa piccola auto elettrica. Ovvio che 5.000 euro non sono ripetibili ed incentivi all'elettrico in Italia per il momento non se ne parla più, mentre ce ne sono ancora in Francia, Germania e Inghilterra. Però comunque questo vuol dire che una domanda c'è, quindi sicuramente quest'auto a Pomigliano, se arriverà a un prezzo competitivo con le stesse Leapmotor e con gli altri sul mercato, sicuramente potrà migliorare la situazione.
Eh sì, perché poi bisogna produrle, ma produrle anche a un prezzo economicamente accessibile per le tasche di un pubblico più vasto. Questo almeno dovrebbe essere lo scopo dell'operazione annunciata oggi da Stellantis. Grazie Andrea Malan.
Grazie a voi.
A presto. Barclay, Gone Daddy Gone. Saluto Alessandro Braga, le notizie da Milano e dalla Lombardia, le anticipazioni di Metro Regione. Ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Beh, ovviamente oggi Metro Regione non può che non stare sulla frattura, così è stata definita dal sindaco Giuseppe Sala, avvenuta ieri in consiglio comunale, lo abbiamo raccontato. Il nuovo voto sullo stop al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, un voto che non ha fatto passare la revoca, la sospensione del gemellaggio, spaccando un'altra volta, ci sono stati altri casi,
l'ennesimo capitolo di
Salva Milano, San Siro, eccetera, spaccando la maggioranza. Oggi il sindaco Sala è tornato sul tema usando parole molto dure, in particolare nei confronti del socio di maggioranza, diciamo così, della coalizione, sia il Partito Democratico, della capogruppo a Palazzo Marino Beatrice Uguccione. In questi giorni, Uguccioni, scusate, in questi momenti potrebbe essere già in corso un faccia a faccia, un chiarimento tra il segretario metropolitano del PD e il sindaco Sala, comunque una sorta di vertice di maggioranza. Tra l'altro era appena stato fatto settimana scorsa per capire un po' come muoversi in vista di quest'ultimo anno prima delle elezioni. Tema questo, Mattia, lo anticipo ad ascoltatori e ascoltatrici, che sarà al centro di tutto scorre di domani.
Sì.
E quindi questa è la notizia principale. Abbiamo Il caso Equalize, Enrico Pazzali se lo ricorderanno tutti, l'iscrizione, cioè la procura di Milano che indaga su una ventina di società, nomi grossi, Eni, Barilla, Erga, Heineken, così, in un nuovo filone, diciamo, dell'inchiesta. E poi questo fine settimana, domenica e lunedì, tornata elettorale di amministrative. In Lombardia sono 93 i comuni che vanno al voto, 2 i capoluoghi di provincia, Mantova e Lecco. Li stiamo un po' raccontando le specificità, ma c'è stato un appello lanciato da Lega Ambiente, sindaco ti tengo d'occhio, questo il nome fa un po' paura forse, ma di fatto è per andare a guardare in una regione
giustamente
altamente cementificata come la Lombardia, stare attenti al consumo di suolo.
Abbiamo Barbara Meggetto che è presidente di Lega Ambiente Lombardia e la salutiamo, collegata con noi, benvenuta.
Grazie, buonasera, grazie.
Ciao Barbara, intanto partirei da qui, citavo le due città capoluogo al voto in questa tornata, Lecco e Mantova, mi pare bene l'una, male l'altra intanto.
Ma sì, guarda, abbiamo voluto fare questa appunto un piccolo comunicato per concentrandoci su un aspetto fondamentale però insomma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrare pubblico e anche indice insomma il suolo di una buona amministrazione, chiamandolo con un vecchio slogan insomma che avevamo utilizzato tanti anni fa, sindaco ti tengo d'occhio, amministrazione ti tengo d'occhio, questo insomma un po' per alzare l'attenzione anche in questo momento sul consumo di suolo. Come di ben dicevate, Lecco insomma è tra i comuni da questo punto di vista più virtuoso, ha anche un territorio che ovviamente non consente troppe fantasie, vorrei dire, rispetto appunto al calare sul suolo imponenti costruzioni, mentre Mantova insomma è una notizia che è già circolata, sono dati di ISPRA, quindi insomma fondamentali, un ente di ricerca che pubblico, che quindi ogni anno cataloga in qualche modo i risultati delle amministrazioni su questo tema, e Mantova insomma i suoi 50 e oltre ettari li ha ben consumati in logistiche, insomma tutta parte diciamo più industriale e commerciale che non nel centro cittadino, dove dobbiamo anche dirlo ha recuperato ampi spazi. Però insomma questo è il dato che emerge, volevamo sottolinearlo appunto perché è un aspetto dell'amministrazione pubblica e anche del vivere le città che non è secondario. Siamo circondati da troppo, da tanto. Ecco, adesso si tratta insomma di cominciare a rallentare un po' questa corsa.
Sì, sì, di richiamare chi di dovere. Senta,
esatto.
Barbara Meggetto, dunque, quando parliamo di consumo di suolo, esattamente di quali nuove costruzioni parliamo? Ha fatto il riferimento alla logistica, ma immagino anche i data center, i centri commerciali. Qual è la situazione in generale su questo?
Esatto, ormai in questi ultimi anni abbiamo visto nascere nelle nostre, soprattutto nelle nostre campagne, soprattutto dove ci sono delle arterie viarie importanti, insomma la Brebemine ne è stata una, ampi capannoni di aree logistiche. C'è stata questa grande corsa all'area logistica. Oggi abbiamo, chiamiamolo un competitor, anche se in realtà non sono competitor, l'uni con gli altri, dei data center, quindi che come dire ancora sono tanti, sono in approvazione, ma è diventato l'altro come dire punto dolente del territorio lombardo.
A proposito di questo ci scrivono al 3316214013 perché non fate una inchiesta sui data center che stanno nascendo in Lombardia intorno a Milano, il consumo di suolo, l'inquinamento, il consumo di acqua. Io ricordo a questo ascoltatore che potete trovare una puntata di M7 dedicata proprio a questo argomento fatta da Luca Parenna, ma a Metro Regione più o meno ne parliamo in
sì sì comunque costante. Rimando anch'io a M7 di Luca Parenna di 2-3 settimane fa. Invece Barbara, un'ultima cosa, quindi questo appello che lanciate ai candidati sindaci lombardi sulla questione dell'attenzione al consumo di suolo, come si traduce? Chiederete di sottoscrivere una sorta di decalogo, di un impegno, oppure è comunque un'attenzione, la situazione questa, non peggioratela?
No, per il momento è un'attenzione che vogliamo innanzitutto lanciare anche a chi deve recarsi al voto, insomma, controllate i programmi elettorali, perché ancorché spesso vengano dimenticati e depositati nei cassetti, però sono la base su cui si fanno le campagne elettorali, quindi insomma un occhio in più non guasta. E poi insomma agli amministratori, per dire che bisogna davvero fermare il consumo di suolo. Non è facile, noi abbiamo indicato dei comuni che non hanno grandi responsabilità, ecco Lonato del Garda o ancora di più Casorate Sempione, che si è vista portare via 23 ettari di bosco per il passaggio, ahimè, della ferrovia per il raccordo con Malpensa, Gallarate Malpensa, è un tema importante, abbiamo annientato 23 ettari di bosco, quindi a volte gli amministratori sono anche attenti e poi si trovano nelle condizioni di dover lasciare del suolo per delle infrastrutture che, come dire, non sempre sono così, così essenziali, in alcuni casi sì, in altri assolutamente no. Quindi la buona amministrazione però è importante, perché parte da una idea di gestione del territorio, da una visione di gestione del territorio che dice che prima ci sono le aree dismesse, o comunque se non ce ne sono bisogna calibrare bene quello che è, come dire, il calare sul proprio territorio questi mostri come data center, che danno tantissimi milioni di euro in compensazioni e spesso non finiscono in un dato ambientale, cioè non si traducono in più natura, ma si traducono magari in strade, certo, raccordi tra una via e l'altra, rotonde. Ecco, forse anche questo deve proprio cambiare.
Grazie Barbara Megetto per essere stata con noi, vedremo poi cosa sarà da queste elezioni.
Vabbè, noi li teniamo d'occhio.
Certo, li teniamo d'occhio, sì, come il nome della vostra campagna. Barbara Megetto, presidente di Lega Ambiente Lombardia, Alessandro Braga, Metro Regione 19:45.
A dopo, ciao.
Vi do un ultimo aggiornamento sulla flottiglia, ma adesso arriveranno anche esteri e il giornale radio. Fermate tutte le barche, anche con gli ultimi italiani che erano a bordo, dalla Marina israeliana. A dopo.